Fred Film Radio dalla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
Angela Cerbi per Fred Film Radio dal Festival di Venezia. Sono molto contento di avere con me Elan Sofia Ricci. Buongiorno.
Grazie. Buongiorno.
In questo clima un po' torrido.
Allora, sono andata ad Armani per farmi dare gli abiti e fare il fitting, era luglio. E io, che vengo a Venezia da quando ero una ragazzina, i primissimi anni 80, ho sempre preso freddo, quindi ho detto: mi raccomando, Stella, Roberta, manica lunga, a parte che ormai la manica lunga è d'obbligo, ma bella coperta, perché insomma io ho freddo, ecco. Niente, quest'anno
con questo abbiamo
tra
spiegato
un attimo
tutto.
Sono a me lì che si liquefà, ecco, nella cosa.
Comunque, tu sei ospite al festival, hai ricevuto un premio, il premio Filming Italy Movie, però tu hai ricevuto altri due premi molto importanti, il Davide Donatello e il Nastro d'Argento, sempre per loro, nel film di Sorrentino, dove sei stata incredibile, secondo me.
Grazie.
E io, è incredibile in tutte e tre le versioni, perché io le ho viste tutte e tre, le due separate e quella asciutta.
E la grigia.
Esatto.
La nera, la rossa, la rosa e la grigia.
E volevo chiederti com'è stata l'esperienza su quel set, che deve essere stata pazzesca, come era il film, credo.
Sì, io credo che sia stata una delle esperienze più emozionanti della mia vita. E già quando mi ha chiamato il mio agente, Leonardo Liberti, per dirmi: domani mattina alle 11:30 devi incontrare Paolo Sorrentino. Ho detto: guarda Paolo, Leonardo ha sbagliato il numero, non
sono Elena
Sofia. No, vuole vedere proprio te. Poi quando l'ho incontrato, non ci credevo, quando poi l'ho incontrato e mi ha detto per cosa mi stava cercando, e poi mi ha dato quelle 10 pagine di scena da fare il provino, e io non riuscivo a crederci. Per me, io avevo già, come dire, vinto l'Oscar, ecco, no?
A prescindere.
Sì, che mi prendesse o no. Quando poi, dopo 3 mesi, dopo un altro incontro, un altro provino, mi ha scelta, io proprio ho pianto per l'emozione. Non mi vergogno, sono orgogliosa di questo.
Ci credo, anche perché è un ruolo...
Sì, allora ti dico, in quei 3 mesi in cui lui non si sapeva cosa aveva deciso, lui aveva detto: sono rapidissimo a scrivere, rapidissimo a girare, e voi non avete idea di quanto rapido sia a girare, che per me era meraviglioso, perché io sono abituata alla lunga serialità, cioè giriamo 8 scene al giorno, e anche Paolo gira così. Quindi ero felicissima. Però dice: sono molto lento a scegliere gli attori, no? Perché lui deve proprio capire chi si avvicina di più alla sua visione del personaggio, quanto lo puoi seguire, quanto sei rapida a stargli dietro, insomma parecchie cose immagino che lui abbia cercato. In quei 3 mesi io dicevo: certo, sarebbe bello se mi prendesse, cavolo, no? E uno sogna di essere presa da Paolo Sorrentino anche per fare un passaggio, no? Figuriamoci per fare la signora Lario nel film loro, ecco. E dall'altra però dicevo: però no, però se non mi prende forse è meglio, perché in effetti questa responsabilità, un'ansia da prestazione tremenda, no? Una responsabilità troppo grande, poi io come la faccio, ci avrò i fucili puntati, me ne diranno di ogni, cioè mi vedevo già tutto il plotone di esecuzione, no? E quindi dicevo: ma se non mi prende è meglio, però certo se mi prende è bello,
certo.
E altalenavo continuamente.
E meno male che ti ha presa,
no, quando mi ha presa
per
sono
tutti,
stato
non so perché,
vabbè,
ecco.
Quello che vi ringrazio, ma insomma per me è stato bellissimo, e lavorare è stato bellissimo con lui e con Tony, perché Tony Servillo, che è un attore magistrale, è proprio un grande collega, è un compagno di lavoro meraviglioso. E poi è buffo perché tutti e due veniamo dal teatro, io magari... Lui lo ha frequentato forse un pochino più di me, anzi decisamente più di me, ma io comunque mi formo in teatro, prima attraverso la danza e poi con la parola. E quindi abbiamo un approccio molto simile al modo di lavorare, no? La costruzione del personaggio e lo studio attento sul personaggio, poi Paolo devi sapere la memoria... marcia.
Difatti avevo due
perché
domande.
Guai,
da porti su questa
non puoi
cosa
arrivare
qui,
con le paginette.
Perché si
sul
vede
set.
Una cosa, cioè la prima è per preparare un personaggio come Veronica Lario. Come hai fatto? A parte il testo scritto che Paolo ti aveva presentato.
Il testo scritto era già tanto ed era preciso, e io non ho sentito la necessità di cambiare una parola, cioè è una cosa molto rara. No, perché quando tu leggi una sceneggiatura, il più delle volte
ti viene da fare delle...
No, c'hai proprio bisogno di cambiare le battute, non è che ti viene, è necessario, no? E invece Paolo, che ha una penna clamorosa e una letteratura, un lessico eccezionale, comunque scrive delle battute che sono facili da dire se tu hai chiaro quello che devi raccontare. Sai, mi sono preparata un po' perché comunque questa donna, come tutti, l'abbiamo osservata, no? L'abbiamo guardata e quello è stato difficile, vederla, perché
vederla
lei era sempre
donna,
in passo
come
indietro.
La moglie di...
No, ma vederla proprio, cioè non c'era quasi mai lei, non appariva, era una donna sempre un passo indietro, sempre nascosta, quindi già questo diceva molto di quella donna, no?
Sì.
Chiaramente non era una donna sguaiata, sicuramente non sarà stata una donna che voleva apparire a tutti i costi, nonostante fosse molto bella. Quindi questo mi raccontava già molto di lei, no? L'aver notato negli anni come la donna del, uno dei più grandi politici, insomma, comunque che è stato il nostro premier in giro per il mondo, era comunque una donna sempre un passo indietro, sempre estremamente discreta. Poi ho letto la biografia di Maria Latella che ha scritto su di lei, quindi mi sono fatta un'idea più precisa della sua vita e del suo passato, ed è stato simpatico vedere quanti punti di contatto c'erano tra la sua e la mia vita, alcuni proprio buffi, ma proprio identici, no? Tipo lei è diventata migliore amica della sua professoressa di liceo, e quella cosa è successa anche a me, che io la volevo, speravo che avesse un incidente almeno tutte le mattine, si bucasse la ruota, cioè speravo sempre che non arrivasse in tempo a scuola per qualche motivo. Oggi è una delle mie più care amiche, e la stessa cosa è successa a Veronica, questa è una piccola chicca. E poi tante altre cose invece che riguardavano il suo passato, questa mancanza del padre che lei ha perso giovane, io invece proprio non ce l'ho avuto, l'ho sono dovuta andare a ricercare a 30 anni, questo vivere in punta di piedi per non far soffrire la mamma. Che aveva già tanto sofferto, quindi aver imparato a non disturbare, a non, poi mi sono rifatta col lavoro che faccio e sono ingombrantissima e chiacchiere.
No, però quello che dici è vero, perché viene decisamente fuori dal film e dal tuo personaggio di quanto lei fosse una donna posata e coi piedi molto a terra,
sì,
nel senso.
E poi una mamma.
E difatti la cosa che stupisce è che positivamente, che dà una grandissima soddisfazione a noi spettatori nel film, è quando c'è lo scontro reale tra te, tra il personaggio tuo e tuo marito, quando lei gli dice guarda basta, e si aprono le porte dell'inferno, nel senso che viene,
sì,
fuori
perché
tutto. E devo
succede...
dire che quella scena lì è catartica per tutti, perché
sì,
tutti
tu
te l'aspetti che deve succedere.
Sì, non
cosa,
solo
no?
Deve succedere, ma è una scena dove improvvisamente, non so voi, ma io che quando ho visto il film, noi abbiamo avuto una visione privata chiaramente, quando io ho visto il film a un certo punto, la prima volta, non vedevo né più me, né più Tony, né più Veronica Lario, non più Silvio Berlusconi, io vedevo una qualunque coppia che litiga, che è alla fine di una storia d'amore dolorosa e
impegnativa, ecco.
E impegnativa e con dolore, e due che però hanno condiviso molto insieme e che quindi sanno esattamente qual è il punto che li ferirà di più.
Certo.
Là Sorrentino è magistrale, là la scrittura di Sorrentino è magistrale, perché dov'è che lei attacca lui? Nelle cose che lo feriranno di più, gli dà del,
certo,
piazzista, quella,
sì,
è la più grande,
sì,
offesa,
certo.
E lui fa altrettanto con lei, con le sue ragioni, e allora cosa sei stata a fare con me? Cioè si colpiscono, eri una bella donna, eri bella, eri qua, eri là, adesso sei diventata una pesante.
No, difatti è una scena,
cioè,
che ha una bellezza e una violenza allo stesso momento.
Tremendo,
allo stesso tempo.
No? Ed è commovente, perché quando è finita, tu vedi qualunque coppia al capolinea con dolore.
Sì.
E io mi sono scoperta commossa, perché proprio ho fatto il triplo mortale, ho visto quello che è successo anche a me, no? Di separarmi con dolore, con i figli.
Sì, ma infatti è vero quello
e
che dicevi.
C'era mezzo cinema che piangeva.
Che non sono più loro due,
non sono due. Più neanche loro due, sono
è
due.
È una coppia in crisi.
È una coppia qualunque in crisi. Questa è la grandezza di Sorrentino. Cioè lui ha voluto proprio raccontarci Silvio e Veronica come una qualunque
come
coppia.
Come si
chiamassero. Poi sì, puoi farla la scena in una cucina che nessuno di noi ha, però, o in un salotto che nessuno di noi ha, però no, stringi.
Esatto. Alla fine della fiera.
Alla fine della fiera si dicono quelle cose cose dolorose che ci diciamo tutti quando siamo...
Senti, Elena, tu hai una carriera cinematografica molto variegata, ecco, mettiamola. No, perché sei a tuo agio nelle parti drammatiche, sei molto a tuo agio nella commedia anche.
È sempre dal teatro vengo io.
È sempre dal teatro vieni, difatti poi è lì che volevamo lavorare. La formazione teatrale ti ha aiutato molto in questa dualità...
Guarda,
alternata.
Assolutamente, considera che io ho debuttato in teatro con il grande maestro Mario Scaccia nella scuola delle mogli di Molière nell'80-81, e prima nell'80 avevo fatto un piccolo film e nell'81 quindi propriamente in teatro con lui, e poi l'anno dopo con Pagliai e Paola Gassman nel Bugiardo di Goldoni, e poi sono arrivata a Shakespeare, sono arrivata a Tennessee Williams, a Miller, passando per Anuie. Quindi l'attitudine a costruire i personaggi e ad avere la temperatura immediata del riscontro del pubblico, sia in commedia sia nel dramma, no? Cioè, tu capisci quando reciti un ruolo drammatico in teatro, se c'è una pausa tu capisci esattamente se sei riuscito a portarti tutti gli spettatori con te in palcoscenico, la senti la temperatura. Poi io recito senza lenti, senza occhiali, non vedo niente, però lo sento il pubblico ancora di più, no? Sei attento. Se sei riuscito a catturare.
E tu riesci ad applicare questo metodo anche al cinema, perché al cinema non hai nessuno su cui testare in tempo.
No, però è una ginnastica che faccio, no? Io ogni tanto torno in teatro perché è un po' la mia palestra, quindi poi io un pochino questo metodo lo ripropongo al cinema e alla televisione, che ormai tra un po' sono completamente assimilabili, e poi vabbè, chiaramente mi affido ai registi cui lavoro, certo. Cioè per me il regista è
il capo
supremo, no? Cioè il direttore d'orchestra, cioè io mi sento un primo violino piuttosto che una viola o un violoncello, ma
ci metti del tuo, però ci deve essere chi ti dice
sì,
dove andare.
E io seguo il direttore, io seguo il regista.
Hai anche ricevuto il premio Flaiano per l'ultimo sforzo
questo.
Teatrale.
E grazie per ricordare
questo. Parlaci di questo spettacolo, perché Miller non è una passeggiata, ecco.
Oh, questo testo è un testo clamoroso. Mi sono domandata quando l'ho letto come mai dal 95, quando l'ha fatto la signora Valeria Morriconi, mai più nessuna attrice l'aveva portato in teatro. È un testo folgorante, di una contemporaneità inquietante. È un Miller maturo, quello che scrive, nel 94 l'ha scritto, quindi era grande Miller, e forse stava un po' facendo i conti anche con quella persona che forse non è stata all'altezza dello scrittore, diciamo, no? Non sempre l'uomo coincide con il grande artista. Ecco, questa è una cosa qui che mi preme dire anche in questa circostanza, perché qualche volta mi dispiace un po' che si faccia confusione tra l'uomo e l'artista. Sono geni della fisica, della matematica, della scienza, dell'arte, che non sono state belle persone, ma sono stati grandi scienziati, grandi artisti.
Sì.
Allora, dobbiamo discernere tra l'uomo e l'artista.
Ma sono due scuole di pensiero molto...
Allora, chiusa questa piccola parentesi, l'uomo Miller, che probabilmente si è un po' guardato indietro e ha detto ma forse non sono stato proprio una bellissima persona, ha scritto questo testo, Vetri rotti, che fa ovviamente riferimento alla Notte dei Cristalli che stava accadendo in Germania e alla tragedia che stava per abbattersi sul continente europeo. La tragedia, io la chiamo tragedia, si ambienta a Brooklyn in America. I tre protagonisti sono tutti e tre ebrei, ognuno di loro vive la propria ebraicità in una maniera diversa, quindi è interessante vedere come ciascuno di loro si percepisce in maniera diversa, non solo come ebreo ma anche come persona, come coppia. Quindi i vetri rotti fanno allusione alla Notte dei Cristalli, alla coppia che va in frantumi, a quelle schegge di vetro, a quelle schegge di dolore che si sono ormai conficcate sotto la pelle, nell'anima, fino a diventare quasi una tomba dove si è sepolto un uomo o una donna. E c'è una battuta che non è di nessuno dei tre protagonisti, perché che è di Harriet, che è la sorella di Sylvia Gelburg, che io interpreto, che è veramente folgorante e che dice al medico: ma io non capisco, perché Silvia, noi la vedremo all'inizio dello spettacolo, che se improvvisamente non riesce più a muovere le gambe, è paralizzata, non riesce più a stare sulle sue gambe, perché da quando ha visto le foto di questi poveri ebrei pulire con gli spazzolini da denti i marciapiedi con i nazisti che li vessano, lei è preso proprio una paralisi, no? E la sorella non si capacita, perché è un ultraleggero, lei è stupenda, e dice: ma io non capisco, ma perché si preoccupa tanto? Ma c'è un oceano di mezzo. Ecco, no? C'è sempre un mare che ci separa dalle tragedie, è sempre qualcosa che è lontano da noi, è sempre altro, è sempre lontano da noi. Pensa quanto è contemporaneo questo testo.
Spaventosamente contemporaneo.
Quanto è spaventoso.
Sì.
Quanto. E quindi io quando l'ho letto ho detto: ma cavolo, ma perché non è stato più fatto? Perché quando lui l'ha scritto c'era la guerra nei Balcani, c'era l'Adriatico di mezzo, adesso abbiamo il mare da tutte le parti di mezzo che ci separa da qualche tragedia che avviene lontano da noi. E che dovrebbe riguardare tutta l'Europa.
Certo, non è più, cioè non si può più dire che è altro ormai.
Non si può più dire che è altro. Ma non si poteva dire neanche allora.
No, ma adesso ancora molto
meno. Adesso ancora meno. Mm. Quindi questo Miller è incredibile, perché veramente i livelli di lettura sono tantissimi. C'è la storia che si ripete, ci sono i corsi e ricorsi della storia, c'è l'umanità, c'è il senso di appartenenza ad una razza. Che senso ha?
Esatto.
Ma ha senso o non ha senso? C'è il personaggio del medico, che è bellissimo, probabilmente Miller si identifica un po' nel dottor Hyman, no? Che dice: ma siamo tutti diversi, cioè, che diverso, diverso da che?
Che possiamo dire?
Siamo pieno di gente diversa. Il problema è quando uno si guarda allo specchio e si dice: ma io cosa faccio io?
Chiudiamo con questa signora domanda, diciamo proprio. Io, Elena, ti ringrazio molto, ringrazio moltissimo Elena Sofia Ricci per essere stata ospite di Fred Radio qui a Venezia.
Grazie a voi.
Io sono Angela Cerbi per Fred, The Festival Insider.
Grazie.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.